Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera, dipende dal fuso orario in cui vi trovate in questo istante. È con noi a parlarci di seconda metà degli anni 70, di assemblea musicale teatrale, di pensiero, Gianni Martini. Ciao Gianni.
Buongiorno, buongiorno.
Senti, una domanda che io non avevo messo in conto. Hai visto la nostra sigla?
Sì?
Sarebbe stata nella seconda metà degli anni 70.
Ma, come dire, indubbiamente alcune immagini avrebbero avuto un impatto forse diverso, no? Perché innanzitutto si era meno abituati, la televisione c'era già da un po', però non era ancora articolata in 100.000 canali e invasiva come oggi, no? Per cui le immagini per alcuni aspetti avevano sempre portavano un elemento di novità e quindi in qualche modo avevano sempre un impatto maggiore. Oggi sei subissato da 100.000 immagini al secondo, quindi è chiaro che è per quello che c'è la caccia anche, è stato un tema anche adesso per le vicende di guerra rispetto ai giornalisti, c'è sempre la caccia al sensazionalismo, all'immagine che in qualche modo deve scioccare, c'è questo abbinamento tra scioccante e immagine che ovviamente ne delimita una cornice particolare, no? Mentre invece in quel periodo lì è chiaro che un'immagine scioccante lo è sotto ogni angolazione e sotto ogni periodo, no? Però col fatto che si era meno abituati, le immagini in qualche modo avevano un qualcosa di meraviglioso, no? Nel senso della meraviglia, e quindi forse le gustavi di più, forse,
Forse sì.
non è detto, ecco.
Senti, a proposito in parte di questo, che milieu culturale, che atmosfera, che milieu culturale c'era nella seconda metà degli anni 70?
Sono domandone questo.
Ma io te le faccio a te perché so che mi puoi rispondere.
richiederebbero tantissimo tempo, no? Ovviamente il tutto dipende dal soggetto che è il terminale e al tempo stesso il generatore dei discorsi che vengono fatti, no? E quindi è chiaro che sei condizionato nel senso neutro della parola da quello che è un po' il tuo pensiero, no? Quindi è chiaro che quando esprimi una valutazione la dai in riferimento a quello che sono le tue coordinate culturali. Indubbiamente è stato un periodo di grande fermento, spesso si usava questa parola di grande movimento, no? Che poi era anche movimento politico, ma non solo, era anche movimento di persone che si andava, si viaggiava. C'era l'idea del viaggio, da un certo punto di vista, del viaggio di corpi che si muovono, e poi anche il viaggio sappiamo che ha assunto anche una valenza simbolica e alle volte anche drammatica, riferendomi ai viaggi lisergici e altre cose, no? Però indubbiamente c'era come dire, un incrocio di pratiche di vita, ma soprattutto quelli di cui eravamo, la pratica di vita di cui eravamo portatori noi, che allora era quasi più un sogno, ma che cercavamo di concretizzare, era una pratica di vita che scontrava non solo con l'ordine costituito, ma soprattutto con le convenzioni e il modus vivendi costituito, che era quello diciamo, tra virgolette, delle persone normali, lo dico sorridendo, no? Io ricordo che andavo per strada e mi dicevano di tutto, no? Con i capelli lunghi, difficilmente passavo in via Canevari i capelli lunghi, che non erano certo lunghi come quelli che ho avuto poi dopo, no? Ma bastava poco, no? Cioè, la frase lavite, no? Come se portare i capelli un po' lunghi fosse sinonimo per forza che uno non si lavasse. Uno, vagna travagià, vagna loa, ecco. L'altra è poi
Per chi non è genovese vai a lavorare
e poi ovviamente tutte le cose a sfondo sessista e tutto il resto. Quindi è chiaro che anche solamente la tua presenza fisica in qualche modo urtava, no? Però poi oltre a questo, che appunto è una presenza ed è uno scontro di visioni del mondo, c'era anche all'interno chiamiamola così, della nostra prassi, della nostra pratica, diciamo, di vita, c'erano poi anche angolazioni diverse, no? Quindi in questo senso era veramente un crocicchio di modi di vivere, di pensieri, di vettori di pensiero che partivano e poi molti non sono arrivati da nessuna parte, no? Ovviamente questo, insomma, se ci stavi dentro pensando come sono sempre stato abituato a fare io, poteva anche essere interessante, no? Ecco, quindi divertente. Ecco, poi sappiamo, sono stati aspetti drammatici anche, ma questo fa parte della vita, certo. Dice in una bellissima canzone.
Certo, guarda, anche negli anni, a inizio degli anni 80, qualche anno dopo, 7-8 anni dopo, che poi se li paragoniamo, sembrano due ere geologiche diverse. Però questo perbenismo dei capelli lunghi, tu hai fatto quell'esempio lì, è capitato a me nell'82 su un pullman extraurbano, sentirmi apostrofato come signora.
Quelle lì non le conto nemmeno, no? Perché
sì, sì. Siccome ero in Toscana, non mi dicevano buliccio, ma mi dicevano finocchio o tegame. Sì, sì.
Certo, quindi, certo.
Così.
È triste, no? Però come dire?
È triste, cioè i luoghi comuni. Tu sei uno contro i luoghi comuni, se non sbaglio.
Ma diciamo che ciascuno di noi poi cade in luoghi comuni, no? Ecco, io, come diceva, ho avuto un grande maestro che lo è stato senza volerlo, quindi lui ancora di più, che è stato Gaber, appunto, e lui diceva sempre noi, non ha mai pontificato, no? Non diceva voi siete così, ecco. Perché poi noi stessi cadiamo nei luoghi comuni, noi stessi siamo parte anche delle cose che critichiamo, no? Ecco, in qualche modo. E quindi questo per dare una modestia alle cose che vengono dette, mettere sempre un po' di virgolette e non pontificare, no? Però indubbiamente i luoghi comuni, diciamo in generale, io sono contrario ai luoghi comuni, perché diventano delle concrezioni solide, solidissime, in cui il pensiero muore, no? Ecco, diventano una ipostatizzazione di un qualunque concetto e quindi un'assolutizzazione di un modo di vivere, di un modo di suonare, di un modo di essere, di un modo di concepire la famiglia, l'amore, la società. Quindi quando tu ipostatizzi una tua valutazione e diventa che quella cosa lì è quella lì e basta, è evidente che in quel caso lì il pensiero, che invece ha bisogno di essere spiazzato continuamente, di muoversi, di dire c'è quello, ma forse anche così, siamo sicuri che sia proprio così, misura 10 volte e poi taglia una, no? Ecco, quindi io sono, diciamo, virgolette, senza dargli troppo peso, contro i luoghi comuni, proprio là dove mi rendo conto che sono imparentati con l'ottusità. Quindi è chiaro che in quel caso lì il ragionamento, la valutazione e quindi lo scoprire angolazioni nuove muore, perché tu hai deciso che quella cosa lì è così e basta, e quindi è chiaro che il gioco del pensiero, che deve sempre aver bisogno dello scarto, della penombra, del grigio per potersi poi di nuovo ritrovare alla luce, in quel caso lì nei luoghi comuni tende ad appassire e a morire. Ecco. Però, come ho detto prima, lo dico semplicemente per fare atto di umiltà, come credo che ognuno di noi debba fare, tutti noi cadiamo nei luoghi comuni, chi ritiene di esserne fuori è ipocrita e quindi non mi interessa. Ecco, io stesso avrò i miei luoghi comuni, spesso magari farò delle generalizzazioni affrettate e gratuite, perché così è. Chiaro che io cerco di farlo meno possibile, no? E quindi in questo senso di caderci meno possibile, però il luogo comune è una cosa che a cui alle volte ti può essere anche utile per partire, per utilizzarlo come punto di partenza, no? Perché anche il linguaggio, se vogliamo, è un luogo comune, no? Ma se non avessimo un luogo comune, un codice comune, non riusciremo nemmeno a capirci. Ecco, quindi sì, insomma, sì. Indagando un po' che cosa vuol dire luogo comune, vedi che ci sono delle sfaccettature un po' diverse, non è così banale. Ecco.
Sì. Tu hai fatto un percorso non accademico, suonavi già le superiori, possiamo dirlo. Ma sei un appassionato del pensiero e della riflessione, come abbiamo potuto vedere da questo scambio. Mi spieghi da un punto di vista non tanto fisico, quello ci arriviamo tutti, da un punto di vista simbolico cosa voglia dire occupare, visto che dal 68 al 90 si è occupato. Io ho un'esperienza di 15 anni dopo la tua ed era un altro mondo probabilmente, però secondo la tua esperienza, proprio esperire, cosa vuol dire occupare?
Ma intanto, per onestà, appunto, devo dire che io, non avendo fatto l'università, perché mi sono poi dedicato alla professione musicale, che andavo ancora a scuola, quindi per una serie di cose positive che mi sono capitate, di treni da prendere, io non ho nemmeno finito le magistrali che avevo fatto, no? E quindi a cui ero iscritto. Per cui io all'università non l'ho fatta. Io formalmente sulla carta d'identità ci ho scritto titolo di studio terza media, perché non avendo finito le superiori è chiaro che il titolo appena precedente è quello. Però devo dire, appunto, non avendo fatto l'università, io non ho in quegli anni lì occupato le università. Magari il giorno dopo, se non potrebbe essere stato anche il giorno stesso, ma non me lo ricordo, o nei giorni, diciamo così, immediatamente dopo, ovviamente occupando c'era esigenza poi di riempire un programma, no? Perché non puoi occupare un'università e poi stare lì tutto il giorno a fare così, a far girare i pollici, no? E allora in quel caso lì noi dell'assemblea, che eravamo un gruppo teatrale musicale, perché il nome del gruppo era Assemblea Musicale Teatrale, e che eravamo un gruppo del movimento, perché non eravamo come dire un gruppo che in qualche modo cavalcava determinati contenuti in cui si riconosceva, però poi in realtà era abbastanza esterno. No, io smettevo le prove, prendevo il megafono e andavo a fare controinformazione per le vie di Marassi, no? Ecco, e quindi eravamo effettivamente del movimento, no? Ecco, finivamo le prove, magari c'era una manifestazione e andavamo in manifestazione. Quindi, diciamo, ci hanno contattato diverse volte proprio in quegli anni lì, quando c'era Balbi occupata, mi ricordo che andammo lì e si fece un concerto insieme ad altri, no? Ovviamente, e quindi sono stato presente. Ma occupare, io credo che in quegli anni lì abbia avuto un senso che oggi andrebbe completamente rivisitato, no? Sulla base ovviamente del mio modo, della riflessione che io ho fatto su quegli anni e anche sugli aspetti filosofico-ideologici, no? Per tanti anni anche con Giampiero abbiamo fatto parte di un gruppo che si muoveva anche a livello nazionale di critica al marxismo, condotto in modo abbastanza serio, e quindi è evidente che il mio punto di vista è legato anche a critiche che già in quegli anni cominciavamo a muovere. Però c'era esigenza, occupare voleva dire non riconoscersi in una delle istituzioni fondamentali, che è quella dell'università, no? Sul piano culturale e sociale e civile, no? E quindi quelli che occupavano ovviamente occupavano sulla base di contenuti che contrapponevano appunto all'ordine costituito, inteso nell'accezione più generica del termine. E quindi noi, che condividevamo quantomeno l'afflato occupatorio, usiamo un neologismo, ci eravamo ben contenti ed eravamo disponibilissimi a mettere la nostra professionalità, il nostro lavoro, la nostra presenza, soprattutto per in qualche modo sostenere l'occupazione, perché ne condividevamo i contenuti. Ecco. Poi le occupazioni sono avvenute a ridosso magari di leggi che uscivano, piuttosto che il colpo di Stato in Cile, piuttosto che, cioè, le occupazioni hanno avuto anche la scintilla che le ha fatte scattare, sono state cose non sempre uguali, ecco, non sempre allo stesso punto, ma in ogni caso era sempre un modo di contrapporsi allo status quo, ecco, sostanzialmente.
Hai citato l'Assemblea Musicale Teatrale. Che cosa facevate e che operazioni culturali, come si chiamavano allora peraltro, andavate a compiere col vostro gruppo?
Ma innanzitutto ti ringrazio della domanda. Beh, devo dire che la convinzione che avevamo allora, soprattutto, era quella di mettere la propria professionalità e il proprio lavoro, nel caso mio, io come Giampiero, come tutti, vivevamo di quello, non lavoravamo, supponiamo, in fabbrica e poi facevamo le canzoni di lotta. No, noi facevamo quel mestiere lì, vivevamo di quello, e però, come dire, ipotizzavamo che si dovesse fare una scelta, che allora si diceva un po' enfaticamente una scelta di classe, no? Ecco, quindi il nostro era un mettersi dalla parte, dire sì, io suono, faccio un lavoro di tipo artistico, però mi metto dalla parte al servizio di una visione del mondo che allora si sognava potesse cambiare, no? E quindi era una scelta di campo, no? Quantomeno, perché appunto avremmo potuto fare dell'altro, avremmo potuto inseguire successi discografici di carattere pop, eccetera, eccetera. No, abbiamo cercato di usare, no, il nostro mestiere, la nostra professione, però cercando una strada in cui ci potessimo riconoscere e non senza arrivare a dei compromessi, diciamo, che avrebbero svilito il nostro modo di essere. Questo devo dire che in tutta l'esperienza non lo abbiamo mai fatto, perché allora si poteva, proprio perché c'era un grosso movimento a livello nazionale, no? dal Trentino fino a Lampedusa, fino alle estreme regioni della Sicilia, cioè c'erano movimenti di protesta ovunque, no? E quindi è chiaro che tu avevi anche a chi rivolgerti, no? Non solo un pubblico, proprio le persone, no? Noi pensavamo non solamente al discorso del pubblico che veniva ai concerti. Noi siamo stati gruppo Spalla Guccini per un arco di tempo molto importante, soprattutto nel momento più alto della canzone d'autore, no? Che è stato dal 76 al 79, no? Ecco, noi abbiamo fatto gruppo Spalla Francesco in quegli anni lì, ed è stato il top della canzone. Io ho suonato di fronte a 80.000 persone, una festa dell'unità a Roma, ho suonato prima di Francesco, ma come dire, c'erano 80.000 persone, no? Quindi è chiaro che non è proprio quando sali sul palco e ti vedi 80.000 persone, non le vedi nemmeno, ma come dire, ti idealmente vedi 80, non è proprio una roba che ti capita tutti i giorni. Però appunto la cosa fondamentale rispetto alla domanda che mi hai fatto è che noi avevamo scelto di utilizzare il nostro tempo, la nostra professione, dandogli una direzione, che era quello dello studio culturale, per quanto mi riguarda, qui parlo per me, dell'approfondimento culturale, e perché un gruppo come il nostro non era il gruppo che c'ha il cantante bello, c'hanno tutti la testa vuota, se li passi vicino senti il vento che ruota nel cervello vuoto, basta che uno sia belloccio, canta Lisa dagli occhi blu o qualcosa del genere.
Povero Mario Tessuto.
No, detto così.
Da
caso, no? Noi cioè, avevamo, ovviamente, se tu esprimi dei contenuti, li devi sostenere, no? Se uno ti fa in un gruppo che fa una canzoncina, nessuno gli chiede delle cose, no? Ma se tu ti proponi di avere un punto di vista critico nei confronti di come si muove il mondo, la realtà di allora, è evidente che poi devi essere in grado in qualche modo di esprimere un tuo pensiero che abbia un corpo e abbia un inizio e una fine, no? Quindi l'approfondimento culturale, lo studio, l'analisi, le discussioni che si facevano e che poi andavano a finire nei testi che scriveva Gian Piero, no? Ecco. E quindi è stata una scelta di campo, come ho detto, ecco, mi sembra forse l'espressione più significativa.
76-79 hai detto, no? Mi è venuto in mente che è vero che è stato il massimo fulgore della canzone d'autore, ma sono stati anche i primi anni in cui c'era, come dire, anche nella musica una controtendenza.
Ma sì, indubbiamente, perché come noi, molti, per esempio, vado con i ricordi, a Milano era sorta un'etichetta con cui noi avevamo dei rapporti anche di conoscenze personali, che si chiamava L'Orchestra, e che era una cooperativa, diciamo, rischio di dire delle imprecisioni, però se non ricordo male, una cooperativa che da un lato svolgeva un lavoro di tipo cooperativistico proprio per i musicisti, no? Quindi le questioni legali, tutte le cose. Dall'altro lato era etichetta discografica, ma era etichetta discografica di un certo tipo, quindi c'era anche chi come professione pensava o era già un discografico che anche aveva fatto una scelta di campo. Anche, per esempio, mi ricordo, noi con l'Assemblea il primo disco ce lo siamo praticamente autogestito, poi prima di conoscere Fantini, che è stato amico e produttore di Guccini, e fondò un'etichetta che si intitolava L'Alternativa, con cui noi realizziamo il secondo disco, che era Marilyn. Però il primo disco, a un certo punto, poi venimmo in contatto con ora non mi ricordo il cognome, con il proprietario, il gestore dei dischi dello Zodiaco, no?
Famoso.
Che anche quella era una scelta di campo. Lui era un discografico che esisteva già da tempo, al periodo del beat. Mi sembra che fosse il proprietario della Vedette, che è stata la prima etichetta dell'Equipe 84 addirittura, però non prendiamola per buona perché potrebbe non essere così, quindi fai conto che non abbiamo detto niente. Lui era un discografico tra virgolette normale, anche se nel suo catalogo c'era molto beat, stiamo parlando dei primi anni 60, no? Quindi era già quella una scelta di campo, però poi dopo, evidentemente anche per sue idee politiche, no? Probabilmente ideò i dischi dello Zodiaco, e c'erano due o tre etichette diverse che facevano sempre capo a lui, erano due o tre programmi di edizioni discografiche diverse, no? E allora lui acquistò il master del nostro Dietro le Sbarre, che è stato il primo. Cambiarono la copertina, il disco rimase quello, non si rifece nulla, no? Quello era il master. E quello è stato, e quindi è stato acquisito da questa etichetta, no? E quindi anche lui entro certi limiti ha fatto una scelta di campo. Quindi la professione del musicista, in qualche modo, per chi aveva delle convinzioni, ha iniziato a cambiare, o quantomeno molti musicisti hanno iniziato a lavorare in ambiti diversi, non tanto in modo diverso, perché poi se devi suonare suoni, no? Ecco, però l'ambito a cui ti rivolgevi era differente, no? E quindi entro certi limiti è stato un cambiamento anche del modus di rapportarti con la tua professione, nel modo di fare musica proprio concretamente. Noi addirittura ai tempi dell'assemblea, per fare in modo di poter sbarcare il lunario più comodamente, eravamo due gruppi, no? Cioè praticamente per un po' abbiamo tenuto due sigle, eravamo le stesse persone, no? Però avevamo un gruppo con cui facevamo dancing proprio dal ballo liscio a qualcosa di rock, e fondamentalmente quindi pop, perché suonavamo nelle balere, nelle discoteche.
Bisogna sopravvivere.
Ecco, e poi dopo c'era l'assemblea musicale teatrale, no? Quindi, come dire, addirittura per poter vivere facevamo tutte e due. Poi da un certo punto in poi abbiamo mollato la parte, chiamiamola così, pop, e ci siamo dedicati solo all'assemblea musicale teatrale, anche perché iniziare a fare il gruppo spalla di Francesco per noi è stato un aspetto che indubbiamente ci ha promosso molto, no? Perché dopo i concerti spesso ci contattavano per andare a fare delle date in teatri, in piazze, in contesti, come assemblea musicale teatrale, quindi non Guccini, solo noi, no? Quindi questo è stato una grande opportunità, ecco, che ci ha dato Francesco e Fantini.
Comunque possiamo dirlo che l'assemblea non era semplicemente un complesso.
No, sicuramente era un qualcosa di più, perché ha cercato di essere quantomeno anche un elemento di propulsore sul piano delle idee, no? Nel clima di quegli anni, no? Io ricordo Giampiero ha scritto una canzone proprio perché, come ti dicevo, eravamo già abbastanza critici di un certo luogo comune che si stava sclerotizzando anche all'interno del movimento, no? Ecco, quindi la parola compagni, l'espressione siamo tutti compagni, intanto siamo tutti compagni,
cioè, magari anche no,
mi ha fatto anche vomitare, no? Cioè, intendo dire, cosa vuol dire? C'erano dei compagni con cui non sarei stato insieme 3 minuti, non 5, 3, dimmi dove ti vai, vado da un'altra parte, no? Cioè proprio così, no? Ecco, quindi perché? Perché la vita è sempre più grande del linguaggio che cerca di descriverlo, no? Quindi è evidente che ci sono delle cose che poi, come dire, l'essere umano non è ridotto all'economia, come pensava Marx, anche se ha detto in ultima istanza, ma comunque intendo dire c'è una dimensione umana che è quasi inafferrabile, sfugge come un palloncino che lo schiacci di qua, esce di là. E allora è evidente che noi iniziavamo già a vedere che c'erano delle cose che non andavano. Giampiero scrisse una canzone che si intitolava Festa, che era una canzone fortemente critica, allegra, perché era un valzer in un bel tre quarti, e però era una canzone che amara, no? Poi, perché in qualche modo descriveva già la patina dove sembra che tutto sia così, ma poi dietro poi le cose magari non sono così uniformi, così solari e così nitide come sembra. E mi ricordo che in alcuni casi ci furono delle discussioni anche abbastanza accese, no? Perché avete fatto quella canzone lì, ecco, abbiamo fatto quella canzone lì perché riteniamo che anche all'interno di un movimento, se tu vedi che ci sono delle cose che non vanno, le devi dire, non te le devi tenere per te, perché i panni sporchi si lavano in famiglia, come un altro luogo comune, e poi facciamo una bella riunione e ci scanniamo e ce le diciamo. No, cioè devi buttare fuori se vuoi che la critica sia vera, perché se la fai a porte chiuse, modello il vecchio centralismo democratico sul quale non ci siamo mai riconosciuti, ovviamente è altra cosa, no? Se vuoi che una cosa diventi patrimonio e se ne discuta bene, male, mezzo bene, mezzo male, tutto quello che è l'esistenza, però devi buttare fuori, non devi tenere dentro, ecco, questo è. E quindi noi in questo senso non eravamo solo un gruppo musicale e basta, no? Cercavamo di essere forse illudendoci qualche cosina di più, ecco, di proporre degli spunti di riflessione, nemmeno chissà che cosa, no? Ecco.
Senti, l'ultima domanda, l'ultimo argomento. Perché sarebbe importante che lo spirito di allora permeasse l'esistente attuale?
Vabbè, diciamo, dando una risposta così molto diretta, perché mi verrebbe da dire, in mezzo a tutti gli errori che sono stati fatti, in mezzo a tutte le cose che rispetto alle quali io avrei una critica feroce da muovere, però quando vedi l'idiozia dilagante, piuttosto che il silenzio, è meglio una barzelletta sui carabinieri, no? Almeno dici qualcosa e mi aggancio a quello che dici, lo controbatto e cominciamo in qualche modo a discutere. Ma oggi c'è, come dire, vedi un'idiozia, una dispersione, uno stordimento che indubbiamente la vicenda Covid ha amplificato a livelli massimi, no? Però, come dire, i media che vengono usati, no? I social cosiddetti, sono stati sostanzialmente, in buona parte, lo ha sottolineato Galimberti, Umberto Eco e tanti intellettuali che ovviamente hanno molto più valore di me e soprattutto più capacità. Però, intendo dire, mi sembra che i social abbiano dato la stura all'idiozia, all'arroganza e al nulla, no? Fondamentalmente. Ecco, quindi se ci fosse un elemento di pensiero, quello che manca oggi è una possibilità di confrontarsi diretta fra le giovani generazioni soprattutto, ma non solo, no? Ecco. Questo mi sembra che sia un po', non dico del tutto inesistente, perché non è mai zero, bianco o nero. Quelli che pensano, io sono uno che ragiona così, o bianco o nero, bravo. Ecco, cioè non è mai così, è sempre tutto misto, no? È sempre tutto mescolato e quindi le cose sono ancora sono più difficili proprio perché è sempre tutto mescolato. Però mi augurerei che ritorni, ma più che ritorni, non è, io non sono tanto un vichiano, no? Non è che ritorna le cose, cioè mi augurerei che dall'oggi, dal presente, possa nascere una forma di critica del presente e quindi il pensiero, che anche con azioni pratiche, chiaramente, tenda a scardinare quei luoghi comuni di cui si parlò all'inizio e cerchi di buttare lì degli elementi di anche sognatori, no? Di un mondo diverso possibile, ma che attraverso questi contenuti si possa muovere veramente una critica alle idiozie totali di oggi, alle ingiustizie, no? Poi oggi siamo in guerra, quindi ve li più di così, cioè a tutto quello che non va. Ecco, questo mi augurerei che possa diventare un fenomeno, diciamo, come dire, più partecipato, non voglio dire di massa perché al momento sarebbe quasi un sogno irrealizzabile, ma perlomeno che possa essere più presente, diluito nella società, no? Non una nicchia come quando ci sono le elezioni che tutti ci si presenta lì, voi siete in 8, noi siamo in 15, cioè no, ma una cosa che abbia una partecipazione e comunque una presenza più diffusa sui vari territori. Ecco, questo mi augurerei che possa nascere adesso che effettivamente cominciamo a non poterne più, perché se abbiamo una minaccia di guerra concreta con dei rischi incredibili, cioè se la gente non prende coscienza, se non prendiamo coscienza adesso, che cosa aspettiamo? Di avere lì la bomba qua sulla testa proprio? Cioè, alcune cose, perché questo babe, volendo da dire un po' all'inglese, questo babe è capitalismo, no? Ecco, quindi se non prendiamo consapevolezza di questa lordura che è il modus vivendi capitalistico oggi, e non so quando ci sveglieremo morti, ecco, rischiamo questo, ecco.
Bene, grazie a Gianni Martini, che è stato piacevolissimo.
Grazie a te e spero che interessi anche chi eventualmente ci ascolterà.
E alla prossima occasione.
Ciao. Ciao, 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 ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.